Per Maria Laura Paxia, Movimento 5 Stelle, per favorire l'utilizzazione degli incentivi occorre semplificare le procedure e divulgare l'esistenza degli strumenti in campo.
Oggi in Italia abbiamo, a mio avviso, due problemi. Uno deriva dal fatto che c'è una scarsa informazione su tutte le misure che sono state messe in campo dal governo e anche dai ministeri in generale. Quindi c'è un problema di scarsa informazione, quindi gli imprenditori non hanno la consapevolezza di quelli che sono tutte le misure che vanno a loro favore. E poi c'è un altro grosso problema, magari alcune volte ci sono gli incentivi, però c'è un problema. In Italia la burocrazia è oggi il maggior ostacolo degli imprenditori e per riuscire a superarlo noi abbiamo subito messo in campo proprio nei primi 14 mesi di governo il decreto semplificazioni, che mira proprio a snellire la burocrazia che, le dicevo, è il maggior nemico degli imprenditori. Quindi sicuramente, a mio avviso, ci vuole una maggiore informazione di quelle che sono tutte le opportunità che spesso gli imprenditori e le imprenditrici ignorano, e poi lavorare sul fronte della burocrazia per far sì che magari l'azienda è già fallita e poi arrivano i finanziamenti.
Da anni si parla della difficoltà di sfruttare le risorse dei fondi europei, ma una vera svolta non c'è mai stata. Perché?
C'è sicuramente in Italia, nel nostro paese, una grande e un'elevata attenzione per l'imprenditorialità, intesa proprio come l'attività imprenditoriale, la propensione all'imprenditorialità. Poi l'effettiva messa in campo risulta essere più difficile. In particolare, quando parliamo di fondi europei, dobbiamo sempre considerare il fatto che vengono pensati questi fondi per vari paesi. Ora, è chiaro che in Italia si scontano due fattori determinanti per gli imprenditori, quindi sicuramente una pressione fiscale estremamente elevata rispetto agli altri paesi e poi un costo del lavoro eccessivo su cui stiamo intervenendo sul cuneo fiscale. Quindi magari le opportunità ci sono, anche in questo caso c'è un grande interesse per, e anche rispetto agli altri paesi si nota un grande interesse alla propensione all'imprenditorialità, però poi di fatto quello che succede è che diventa difficile intercettare delle volte anche questi fondi, anche per una questione sempre di informazione. Quindi quello su cui noi stiamo spingendo, anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, è quello di creare delle politiche per condividere il più possibile quali sono tutte le opportunità che sono presenti oggi per gli imprenditori.
Come forza di governo, su quali misure lei pensa si debba lavorare per aiutare l'imprenditoria femminile?
Innanzitutto ci sono state delle misure a favore delle politiche attive dei lavoratori e su questo stiamo lavorando, per esempio al salario minimo, che sarà una misura estremamente importante quando ancora in Italia abbiamo lavoratori che guadagnano per 2-3 euro l'ora. È ovvio che ci sono stati tutta una serie di finanziamenti che sono stati rifinanziati anche per le imprese femminili, però in generale tanto è stato fatto in generale anche sulle imprese tecnologiche. Mi viene in mente lo Smart and Start Italia, che è uno strumento che è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e che dà spazio alle start-up innovative per sostenere le politiche anche di trasferimento tecnologico e la valorizzazione dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Sicuramente queste sono alcune misure che sono state portate in campo, non con particolare focus alle imprese femminili, sulle quali bisogna certamente lavorare.
Chiara Gribaudo, PD, sottolinea l'importanza di un coordinamento istituzionale per ottimizzare l'uso delle risorse in campo.
Quando stavamo al governo, il fondo di garanzia durante i nostri governi all'anno è riuscito a erogare qualcosa come 15.000 garanzie per quasi 900 milioni di finanziamenti. Quindi intanto bisogna cercare di ridurre appunto la filiera burocratica, che è spesso esattamente quella che mortifica intelligenze e in qualche modo le attività. Dall'altro lato serve più coordinamento tra le istituzioni e torniamo al tema delle politiche attive. Molto spesso c'è disarmonia e le stesse regioni incamerano poi dei fondi europei e non riescono a spenderli, anche perché spesso la pubblica amministrazione non è pronta a dare le giuste informazioni ai professionisti, alle piccole e medie imprese femminili, ma direi in generale, per riuscire in qualche modo a partecipare al bando e quindi accedere ai finanziamenti.
Spesso la pubblica amministrazione non riesce a dare nei tempi e nei modi giusti le risposte necessarie a coloro che vorrebbero fare impresa e sfruttare gli incentivi. Cosa manca secondo lei?
Ma infatti, torniamo al problema della formazione della pubblica amministrazione. Cioè, il tema è: se non si forma la classe dirigente all'interno della pubblica amministrazione, poi noi facciamo quello che abbiamo fatto, cioè abbiamo in qualche modo esternalizzato talvolta a delle bravissime anche agenzie di formazione. C'è un tema che non possiamo più eludere dal dibattito pubblico, e quindi la ringrazio, perché penso che da questo punto di vista possono cambiare ancora 15.000 governi, ma finché nella pubblica amministrazione non ci saranno le adeguate competenze, sarà complicato riuscire a dare delle risposte efficaci. Cioè, la classe politica, come noto, passa, e talvolta passa anche in fretta. Il tema è che i problemi rimangono. Perché? Perché non c'è un'adeguata formazione a chi sta nella pubblica amministrazione e può dare in maniera pubblica e quindi a disposizione di tutti un buon risultato. Il rischio è che quello, che appunto, ovviamente siano altre le logiche che passano, e così ne perde tutto il sistema paese.
A fronte di tante imprese che nascono, c'è anche un alto tasso di cessazione dalle attività di aziende che non riescono a stare sul mercato. Allora, come accompagnare le imprese?
Penso che i bandi che sono stati creati in questi anni sono sicuramente positivi, ma dovrebbero prevedere anche un aspetto ulteriore di formazione soprattutto per quanto riguarda poi la parte fiscale. Molto spesso, infatti, dopo una prima fase in cui magari ci sono anche degli accessi ai bandi e quindi ai finanziamenti, quello che poi succede è che il carico fiscale inizia ad appesantirsi dal secondo anno di attività in poi. Da quel momento iniziano i problemi, ed ecco che arriva il dato che citava lei, e cioè che molte attività si aprono anche al femminile, ma poi faticano a essere competitive, a restare sul mercato. Questo perché spesso alla possibilità di accedere a un bando non viene poi effettivamente data la spiegazione di quali sono i percorsi e quali saranno le difficoltà da affrontare. Quindi, da un lato questo, dobbiamo incentivare sicuramente la buona impresa e l'autoimprenditorialità femminile; dall'altro lato però abbiamo anche il dovere di lavorare sulle norme che possano in qualche modo sburocratizzare e permettere di accedere alle donne più velocemente ai bandi, e dall'altra parte, ripeto, far capire quanto il carico fiscale possa essere poi gravoso e magari riuscire a ragionare su questo tipo di interventi.
Prima di chiudere, vale la pena ricordare l'invito della presidente dell'AIDA, Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti d'Azienda, Maria Claudia Torlasco, che nell'invitare le donne a non mollare mai ricorda loro i successi che hanno già raggiunto.
Le donne sono brave. Noi abbiamo un bel lavoro di ricerca in 6 nazioni europee, dal quale è risultato che le imprese che hanno cambiato governance, da maschile a femminile, hanno avuto dei miglioramenti di performance. Certo che ci vuole spirito di sacrificio, però sempre voglia di fare, non sedersi mai, ecco. Mai si raggiungono mete, come ne hai toccata una, devi pensare alla successiva.
Che genere di politica per oggi termina qui. Da Alessandra Narduzzi, grazie di averci seguito.